Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come possiamo crescere? Come chiesa nel nostro cammino spirituale. Ma prima di capire come crescere, dobbiamo per forza, e questo è importante in tanti campi, dobbiamo capire quando si dice come possiamo fare quello, la prima cosa da capire è che cos'è quello. Quindi, prima di capire come possiamo crescere, cosa vuol dire crescere? Cosa vuol dire crescere come credenti? Cosa vuol dire crescere come credenti?
Riconoscere come stiamo camminando.
Ok, riconoscere fa parte di come. Ma cos'è crescita spirituale? Prima di valutare come crescere, che cos'è crescita spirituale?
Diventare più simile a Cristo.
Diventare più simile a Cristo. Allora, che cosa ci ostacola da assomigliare a Cristo? Crescere è assomigliare più a Cristo. Che cos'è che non assomiglia a Cristo in noi?
Il peccato.
Il nostro peccato. Cioè, quando Dio ci salva, ci giustifica completamente subito. Ma la santificazione è un processo in cui diventiamo più come Cristo, che vuol dire, adesso arriviamo al come, riconosciamo e confessiamo peccati. E allora, quando veramente confessiamo peccati, che cosa fa Dio?
Ci perdona.
1 Giovanni 1,9. Ok, cosa fa Dio? Ci perdona?
Largamente.
Si perdona largamente, Isaia, ok. E poi?
Purifica.
Ci purifica. Quindi perdonare toglie la colpa di quel peccato, purificare mi lava, in modo che non cammino più in quel peccato. E così sono più come Cristo. Sono più come Cristo. Quindi devo capire un peccato per confessarlo, giusto? Non posso confessare quello che non vedo, certamente. Quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri per vedere più di Cristo, perché vedendo più di Cristo, oh, io non sono così. Per esempio, ok? Conoscendo più la parola di Dio, vedo più peccati, vedo più Cristo così, capisco più chi è il mio Signore, vedo più l'amore, la cura, il cuore di Dio che mi incoraggia a confessare i peccati perché vedo chi è Dio. Quindi certamente le verità, e infatti parlandone gli uni con gli altri, la parola di Cristo abita in voi copiosamente, dimora in voi copiosamente, parlando gli uni con gli altri, perché siamo saturati con la parola e questo aiuta noi a vedere più del Signore, della sua santità, della sua legge, delle sue promesse, e così vediamo più peccato che confessiamo, confessando il peccato. Cosa vuol dire confessare? Abbiamo detto più volte, ma cosa vuol dire la parola confessare? E quello è un aspetto, la parola stessa. Dichiarare la stessa cosa è una dichiarazione forte e pubblica. Ok? Cioè è una dichiarazione, non è metà sottovoce, sì è vero, ho fatto quello, non avrei dovuto fare. No, quello non è dichiarare, quello è parlare sottovoce. No, dichiarare, no? Proprio dichiarare. Le stesse cose del mio peccato che dice Dio. Ricordate perciò, la chiave non è se cercate di fare meglio, Dio vi purificherà. No, il versetto non dice quello, dice se confessate, confessate. Allora, due o tre versetti. Uno sarebbe in Giacomo 5, 16. Giacomo 5, 16. Leggiamo. Ma leggo da 14. E io credo che questo stia parlando di disciplina di Dio. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi pregano su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. E piccolo parentesi, credo che questo voglia dire c'è uno sotto disciplina perché ha rifiutato di confessare il suo peccato, al punto che Dio manda la disciplina. Malattia è una tipica forma di... E poi gli anziani, lui chiama gli anziani dicendo ho capito il mio peccato, voglio confessare. Loro vanno, lui confessa, loro pregano per lui e Dio lo guarisce e lo perdona. Ok? Quindi questo sta parlando di quel tipo di situazioni che uno indurisce, non voglia ammettere, si scusa, sì però... Ho fatto perché questo per lui mi ha fatto male. E quindi si giustifica. Quindi non è confessare il peccato. E Dio lo disciplina. Dopo un punto. E poi lui si umilia davanti a Dio. Sotto il peso terribile a volte della disciplina. Chiama gli anziani e dire ho peccato. Confessa. Loro sentono la confessione. È sincero. Pregano per lui. Dio toglie la malattia. E poi 16, confessate i vostri falli e peccato, gli uni agli altri, e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Confessate i vostri falli gli uni agli altri, e pregate gli uni per gli altri. In Matteo 19, troviamo una scena di una chiesa e Atti 19 e ad Efeso 19 versetto 18 Paolo predica, tanti credono e 18 molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, si trovò che si ammontava a 50.000 pezzi di argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Notate questa confessione pubblica? Proprio pubblica? E in Matteo 18... Quando abbiamo, se un fratello pecca contro di te, vai da lui, te solo se ti ascolta, bene, hai guadagnato tuo fratello, se non ti ascolta, porta due o tre testimoni, leggo quello. Matteo 18, aspetta un attimo. 18:15. Ora se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprenderlo fra te e lui solo, se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Mi fermo, se ti ascolta vuol dire che lui dice, hai ragione, ho fatto quello, ti chiedo perdono, confessa il suo peccato. Ti ascolta e proprio è compreso quello. Non è passivamente ascoltandoti, no. Ti ascolta quando tu vai da lui dicendo, fratello, tu hai peccato. E lui ti ascolta. Nella Bibbia ascoltare vuol dire sempre prendere dentro. Non è solo sentire. E però, dice, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e pubblicano. Allora, in ogni caso, sia tu per tu, con questi testimoni e con la Chiesa, è inteso che ascolto vuol dire che confessa. Lui dice, è vero, ho fatto quello, era il peccato e non ci sono scuse. Lui confessa il peccato. E il punto è che molto spesso viviamo in una società dove si dice i panni sporchi non si lavano al pubblico, no? Ma questo non è da Dio. Prima, nessuna tentazione vi ha colti che non sia umano. Io come pastore, poi con contatto con tantissime persone, probabilmente migliaia negli anni, non sento nulla di nuovo. Cioè non sento nulla di nuovo. Sento di peccati, ma ormai nulla è nuovo. Oh, mi affliggono, ma non sono... Oh, ma hai sentito questo? No, no. Perché di peccati non ci sono migliaia di peccati. Ci sono pochi peccati con varie variazioni, ma sono sempre quelli. E a volte, perché non confessiamo i nostri peccati? La faccia, l'orgoglio, no? Voglio dare un esempio. Immaginiamo che viene annunciato non parlate durante il culto. Se tu sai questo io ho fatto tante volte, sarebbe assolutamente fondamentale di dirlo davanti alla Chiesa. Cioè, questo è il timore di Dio. Se tu dici, ma io quello faccio, è da dire. È da dire. Hai fatto davanti ad altri. Invece, ok, non lo faccio più, non lo faccio più. Non è non lo faccio più. È di confessare. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri. E prego che possiamo crescere di togliere giù la maschera che la società porta. Di cercare di migliorare. Se il mio atteggiamento, se negli anni più volte sono venuto al culto con muso, è da confessare, fratelli e sorelle, io so che voi avete visto me tante volte con il muso. E il problema è che non è, importa il motivo per cui ho avuto il muso. Così dice la Bibbia, entrate nelle sue porte con ringraziamento e lode. È possibile entrare con ringraziamento se entro con il muso? È possibile? Non di cuore. Allora, se tu sai, io più volte sono venuto a chiesa, tutto chiuso, sarebbe fratelli e sorelle, io voglio confessare. Io so che mi avete visto. E io dentro il mio cuore so che non sono entrato con adorazione, con ringraziamento, con lode. E sono sicuro che anche voi avete visto questo. Voglio confessare, pregate per me. Confessate i vostri falli gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri. Giusto? Perché si può avere anni di peccati arretrati, accumulati negli anni. E dico, Signore, vogliamo cambiare direzione. Vogliamo cambiare direzione. Stasera sto parlando di vari argomenti, pregando che possano esserci di aiuto. Sto facendo un video pregando che possano essere di aiuto anche ad altri, ma sto pensando maggiormente a noi come ogni settimana. Conosciamo tutti, prego, Ebrei 13, 17. È uno di quei versetti che prego che conosciate a memoria. L'ho scritto, ma lo conosco a memoria perché è importante. E cosa dice? Dice, ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi serve di alcun vantaggio. E sta dicendo, ubbidite e sottomettetevi a loro, perché loro devono rendere conto delle vostre anime, e se non lo fate, loro vi curano sospirando. Oh Signore, è duro, non so più cosa fare, non so come curare quella persona. E quello non vi giova niente, non vi toglie una benedizione. E quindi è una responsabilità che io sento, ed è grande e voglio crescere. Però una parte grande, e ho accennato questa domenica, ma voglio spiegare di più, è fondamentale. Per esempio, vi leggo un brano in 1 Tessalonicesi 5, Cesi 5, vi leggo io. Io sono convinto che questo parla agli anziani conduttori. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Ok, quel insegnamento alla guida di chiesa cosa implica? Per poter ubbidire a quello, cosa implica? Cosa serve per gli anziani pastori di poter ammonire i disordinati, sostenere i deboli, confortare gli scoraggiati? Cosa serve? Bisogna riconoscere chi è disordinato, chi è scoraggiato e chi è debole. Cioè, se tu non sai chi è chi, non puoi dare la cura giusta, giusto? Richiede conoscere le pecore. Allora, siamo una famiglia, ma ricordate, non è la stessa cosa della famiglia biologica nucleare, perché no? In una famiglia normale, sana, quante volte alla settimana i genitori vedono l'uno l'altro quando ci sono due genitori? Quanto spesso? Tutti i giorni. Quanto spesso vedono i figli? Tutti i giorni, ok? E ripetutamente. La mamma che sta a casa vede tutto il giorno, papà li vede la mattina di solito e anche la sera e poi sabato e domenica, quindi tantissimo. La chiesa, pur essendo una famiglia spirituale, non viviamo con quel livello di rapporti, per forza. Ok? E Dio non pretende quello, non è possibile. Non è che dobbiamo vendere tutte le case e vivere tutte insieme. Non è il piano di Dio. Che vuol dire però, per la guida di chiesa e di curare, devono capire la condizione. Ma quello dipende moltissimo dalle pecore che condividono la loro condizione. Perché se no non si capisce, giusto? Quindi, quando si parla di certe situazioni in chiesa, e ne abbiamo parlato anche ultimamente, è mega, mega utile se le persone vengono in secondo tempo durante la settimana o dopo il culto, dico, sai, hai parlato di quello, voglio dirti di me o della mia famiglia. Come stiamo andando in quello? Vedo che hai tirato su un argomento e voglio dirti, così tu saprai come stiamo in quello. Questo è fondamentale per poter dare la cura. Perché se no, per esempio, io posso non sapere che quel discorso non serve. Perché tutti hanno già afferrato e lo stanno vivendo pienamente, ma io non lo so questo. Cioè, se parlo in casa, quando si fa una certa cosa importante, fare così, no? E se tutti accolgono e cominciano a fare, ma nessuno dice niente, io non so come sta succedendo in casa. Ed io sto ancora pregando, oh Signore, queste cose importanti, prego che possano vedere, non sapendo che già da mesi tutti lo fanno. È utile. Oppure, senti, grazie che hai menzionato quello ancora. So che è importante, ma ci è difficile. Ah, ok, devo dare qualche aiuto più specifico, più pratico. Cioè, viene un fratello, una sorella, sai, grazie che lo stai dicendo, io so che è giusto e che dovrei fare o dovremmo fare, ma mi è difficile. Tu poi, oh wow, certo, adesso voglio dare un aiuto più specifico, più pratico, perché adesso so la condizione. Se vai da un dottore e non racconti tutti i sintomi che hai, non dici varie cose che hai, qual è la probabilità che riconoscerà giustamente la tua malattia. È molto basso. Tu hai delle analisi, non li fai vedere. Tu hai sintomi, non li dici. E lui prescrive la medicina sbagliata perché non sa, no? Vai tu per l'analisi, magari il tuo ginecologo ti ha mandato l'analisi, ma devi dire al tuo dottore di base, perché sennò lui non sa mica. E quindi è importante informarlo. Voglio incoraggiarci. Abbiamo parlato ultimamente che a volte manchiamo cura gli uni per gli altri. Possiamo mancare cura per chi è meno visibile nella Chiesa. Certe persone di natura sono molto visibili. Certe persone di natura sono poco visibili e facilmente manchiamo. Ok, può essere che succede e con noi è successo. Ma la domanda, qui voglio pensarci, analizzare insieme, perché manchiamo nella cura di certe persone? È successo più volte, ma perché? Perché se non capisco il perché, continuerò a fare. Allora, perché manchiamo nel curare gli uni gli altri? Qualche pensiero, qualche idea?
Perché manchiamo amore gli uni per gli altri?
Ok, ok. Perché manchiamo vero amore? Questa è una cosa. A volte può essere, quello è il peccato più grande, può essere che sono, ho tanto orgoglio, che certamente mi ostacola ad amare, no? L'amore è la base. A volte siamo, pensate a questo, siamo così presi dalle tante faccende della vita, non divertimenti, faccende, impegni, che non ci pensiamo. Siamo presi, conosco questo troppo bene, è un combattimento mio, e quando vediamo bisogno siamo ben pronti a dare, ma spesso non vediamo. Cioè, se vedo, se qualcuno mi fa, Marco c'è questo, oh wow, grazie che me l'hai fatto vedere, mi metto da fare. Ma da solo sono preso che non noto. Allora, questo è, come hai detto tu, la mancanza di amore che non vedo. Il vero amore si impegna a notare. Usi l'esempio di una mamma con una bimba piccola. Se la mamma dimentica di curare la bimba, dimentica di dare da mangiare, cosa dico? Ah sì, ma aveva tanto da fare. Ma se lo fa spesso, cosa diresti di una mamma che dimentica di dare da mangiare a suo figlio o sua figlia? E lo fa spesso. Diresti, sì, ma tanto per la testa. Comunque è una brava mamma. O cominceresti a dire, questo è grave. E ma tanto per la testa. Eh sì, ma ha una figlia. Devi pensarci. Non importa che ha tanto per la testa. È importante, è la mamma. Il suo ruolo. Giusto? E non scuseremo chi di pratica dimentica un figlio. Ok? Lo vedremo serio, se fosse proprio una cosa che succede spesso. Quindi, dimenticare vuol dire che non ci penso. Vi leggo io una serie di versetti dove parla di continuamente. L'Apostolo Paolo aveva da fare o era un uomo che stava in un suo ufficio scrivendo lettere e aveva tanti servi o era un uomo che aveva un po' da fare? Può fare con tante ferite sulla schiena, lividi dall'essere lapidato, ricordava le due volte che ha fatto un naufragio. Paolo scrive in 1 Corinzi 1:4: io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Poi scrive agli Efesini, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Dice ai credenti di rendere continuamente grazie a Dio per ogni cosa. Colossesi 1:3, Paolo con i suoi collaboratori: noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. Poi in 1 Tessalonicesi 1:2 e 3, noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro, Gesù Cristo, davanti a Dio, nostro Padre. Secondo Tessalonicesi, qual era prima? Scriva loro ancora, dice 1:11. Anche per questo noi preghiamo del continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e compia con potenza ogni vostro buon proposito e l'opera della fede. Poi, secondo Tessalonicesi 2:13, ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Poi in 1 Timoteo Paolo sta spiegando chi è una vera vedova che la Chiesa dovrebbe sostenere. Non tutte le vedove, ma le vere vedove. E lui descrive un esempio di chi è una vera vedova e dice: e abbia testimonianze di opere buone, se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti e se si è data continuamente ad ogni opera buona. Lui dice, quella donna che ha vissuto così, anche quando era sposata, no? È degna di essere mantenuta dalla Chiesa come vedova, se non ha figli che possono mantenerla. E quello che mi colpisce di tutti questi brani, quanto spesso abbiamo sentito la parola continuamente. Allora, in quell'epoca non avevano forni elettrici o a gas, non avevano lavatrice, non avevano frigoriferi, non avevano caldai per fare acqua calda e riscaldare, cioè tutta la vita richiedeva molto di più. Eppure lui parla di quelle donne che avevano visto, che avevano vissuto, scusate, continuamente dandosi ad ogni opera buona, avendo molto da fare per sopravvivere. E quindi il metro, wow! Allora, spesso ho mancato l'amore. E voglio vedere questo, voglio confessare questo e voglio amare di più. Un altro motivo, che è sempre mancare l'amore, ma è un aspetto che voglio concentrare, è che crediamo di non aver tempo. Vogliamo, vediamo il bisogno. Nel primo caso sono preso che neanche vedo. In questo esempio io vedo. Oh, dovrei chiamarla, dovrei dare una mano, dovrei cercarla. Quindi siamo coscienti, però non ho tempo. Ok? Quindi vedete la differenza fra questo esempio e quel primo? Nel primo sono così preso che neanche ci penso. In questo caso ci penso, ma mi autoconvinco di non aver tempo. Guarda, voglio dirvi una cosa. Tutti siamo predicatori. Predichiamo tutti a noi stessi. Ognuno predica a se stesso. E se io predico, non riesco, non riesco, non riesco, non riesco. Se dico quello abbastanza volte, cosa succede? Non riesco, mi convinco. Se uno ti dice, senti, come si chiamava quella persona? Oh, non mi ricordo. al momento che tu dici non mi ricordo, senza impegnarti a cercare di ricordare, non ricorderai. Perché la mente dice, ma non mi ricordo. Perché affaticarmi? Non mi ricordo. Quindi neanche provi. Quello è mancanza di amore. Invece, aspetta, lasciami provare. Forse spesso non ricorderai, a volte ricorderai. Ma se la tua reazione è, non mi ricordo, allora non proverai neanche. Se ti dici, ma io non ho tempo. Scusate, ditemi dove è Dio in quel calcolo? Allora, se Serena dovesse ammalarsi gravemente, vicino alla morte, allora lì andrei in ospedale, passerei ore e ore e ore al giorno, non avrei tempo di fare tante altre cose, giusto? E sarebbe giusto. Non avrei tempo di fare tante cose, ma quello non è la situazione di solito. Ok? Ci sono situazioni, certo, un figlio sta morendo, un coniuge sta morendo, certo, assolutamente, ma noi stiamo parlando dei impegni quotidiani che non finiscono mai. Finisce questo, c'è un altro. Io non posso fare tutto, però spesso posso fare molto più di quello che immaginavo. Trovate con me Efesini 5. Voglio leggere Efesini 5 da 8 a 20 per assorbire il tutto focalizzando su un paio di versetti. Efesini 5 da 8 a 20. Meraviglioso. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Allora lì c'è il contesto di quello che ho detto prima. Quanto è importante capire quale sia la volontà di Dio, soprattutto in questo brano, nell'uso del nostro tempo. Notate di nuovo 15:16. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Dobbiamo camminare con diligenza, giorno per giorno, con saggezza, non da stolti, riscattando il tempo. Riscattare è una parola che vuol dire comprare al mercato. Quindi tu vai al mercato e tu trovi, quello è un affare, e ne compri tutto. Così tu puoi avere per un buon prezzo, o tu puoi perfino andare a vendere ad altri quando i prezzi sono alzati. Vuol dire andare e comprare tutto. È proprio una parola del mercato, di comprare, e dice riscattando il tempo, comprando tempo. Ma come si compra tempo? Con che cosa si paga tempo? Allora, si può pagare il tempo con soldi? Se tu lavi tutti i vestiti a mano e compri una lavatrice, tu compri tempo con soldi. Ma maggiormente non è quello. Maggiormente come si compra tempo? Come si a mercato compri tempo per avere più tempo? Come si compra tempo? Con quali? Con che cosa si paga tempo? Con cosa? Con cosa posso comprare tempo?
Usandolo bene.
Posso comprare tempo con tempo. Scusate, posso comprare tempo con tempo. Che vuol dire? Io devo dire, devo spendere meno tempo lì, così avrò più tempo per là. Se usiamo soldi come confronto, io, ok, voglio usare i miei soldi più per il Signore, ma non ho soldi in più, allora cosa devo fare? Se voglio investire più per il regno, ma soldi in più non ne ho, cosa devo fare? Qual è il modo di avere più soldi? Spendendo meno in quello che già sto spendendo, giusto? Quindi posso stare più attento quanto acqua, e se posso non sprecare più cibo, posso, ma sai, non mi serve quello, posso andare a meno di quello, andare meno vestiti, meno uscite, meno bollette, e man mano comincio ad avere più soldi che posso usare altrove. Tempo, stessa cosa. Vi do alcuni esempi, ci sono tanti altri, di come possiamo spendere meno tempo per avere più. Uno, perfezionismo. Perfezionismo, fare più di quello che veramente serve. Cioè, chi mi conosce sa che io non sono perfezionista. Assolutamente. Se funziona, mi basta. Perché? Perché tempo non c'è. E sai, c'è un detto che si fa, cos'è? 20% del tempo per fare 80% del lavoro e l'altro 80% del tempo per fare gli ultimi 20%. Cioè, che quel rendere perfetto che vuole più tempo che la prima parte. Se serve, un discorso, ma se posso fare a meno, faccio quello che basta e passo a qualcos'altro. Perché così sto comprando tempo da investire più per il regno. Genitori e figli. Genitori che fanno loro quello che dovrebbero insegnare i figli a fare, i genitori hanno molto meno tempo. Meno tempo da investire, meno tempo per insegnare ai figli, meno tempo per promuovere il regno e aiutare i figli a capire come investire. Perché i genitori fanno quello che i figli potrebbero fare. 100 anni fa, un 12enne cosa era capace a fare 100 anni fa? 100 anni fa, qualcuno ha studiato un po' la storia, cosa era capace a fare? Più o meno tutto. Più o meno tutto. Letteralmente. E era solitamente responsabile da fare tutto. E nei paesi del terzo mondo oggi, un 12enne già fa tutto. Cioè vive da giovane adulto, portando i pesi della famiglia, non pensa a giocare, pensa a curare la famiglia, guadagnare fuori la famiglia. Cioè questo è normale. Noi viviamo in una società malvagio che ha rifiutato il piano di Dio, dove i genitori fanno. E se i figli fanno qualche cosa sono contenti perché fanno confronto con altre famiglie, non con Dio. E se io vivo così, io non ho tempo di veramente investire, non ho tempo, non sto riscattando il tempo. Social media, internet, YouTube, come esempi, sono voragini di tempo. E sono fatti, studiati per farti passare il tempo. Sono studiati per farti passare il tempo. Se tu guardi un video in YouTube, alla fine cosa succede? Non so quanti, 6-8 nuovi video che puoi vedere. Tu guardi un video, sullo schermo ci sono, suggeriscono un altro 8 video o quello che sia. Mancanze di organizzazione. Se non sono organizzato, alla fine spendo molto più tempo che se fosse molto organizzato, giusto? E quindi non ho tempo, invece imparo ad essere organizzato perché io voglio voglio riscattare il tempo, mi trovo con parecchio tempo in più, facendo lavori che veramente non servivano. Non scelgo l'eccellente. Quindi questo è un esempio. È mancanza di concentrazione, faccio lavori e mi distrago e quindi passo molto più tempo di quello che avrei dovuto passare. Ho visto chiese dove i figli, quando lavoravano, sprecavano molto tempo, si lasciavano distrarre e non si concentravano per fare velocemente. I nostri non fanno quello, i nostri si mettono a fare, si mettono, si concentrano, non si lasciano distrarre e poi finiscono. Mamma, papà, ho finito! Wow, è già finito! Questo è tipico, giusto? Oh. Allora, padri, allevate i vostri figli. C'è un versetto che direbbe di fare quello che c'è da fare? Ci sono tanti versetti che parlano di quello. Versetti che dicono quello che la tua mano ha da fare, fare. Giusto? E dobbiamo trasmettere questo ai figli. Allora, ci sono modi di avere più tempo, di riscattare il tempo. Vi ho dato alcuni. Vorrei cambiare il discorso velocemente e toccare una cosa molto importante e mi sbrigo. Compagnia cattiva. Così dice 1 Corinzi 15:33. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quanto è importante capire l'influenza della compagnia, giusto? Chi è la nostra compagnia? Le persone con cui scegliamo di passare il tempo, che possono essere persone dal vivo. Io sto con Giorgio e io e Giorgio passiamo un'ora insieme, lui è mia compagnia. Ho scelto di passare il tempo con lui, giocare con lui, chiacchierare con lui, quello che è. Ma la compagnia ormai può essere siti internet, è la musica che ascolto, sono gli articoli che leggo, i libri che leggo. Allora, in questo caso, sono una compagnia unidirezionale. Io non posso parlare con loro, sono loro che parlano con me. E mi influiscono. E chi dice no, non mi influiscono, non capisce niente. Non vi ingannate. Allora, voglio parlare a voi genitori. Dio ci ha dato la responsabilità di allevare i nostri figli nella disciplina e ammonizione del Signore. È una responsabilità immensa, che fra l'altro vuol dire conoscere la loro compagnia. Quando la compagnia era tu per tu, persone dal vivo, ok, qualunque amico con cui vuoi passare il tempo deve venire a casa nostra, che voglio conoscerlo, ma non conoscerlo, buongiorno, come ti chiami? No, voglio passare il tempo, che stiano qui, che mangiano qui, che passano ore qui e in quelle ore io sono con loro per conoscere veramente. Questo è fondamentale, perché se no io non conosco la compagnia che ha il mio figlio e i figli hanno il discernimento per riconoscere tutti i pericoli. Assolutamente no, per quello che Dio ha dato ai genitori. La stessa cosa con musica. Non devi mai solo lasciare tuo figlio e tua figlia ascoltare musica se non hai ascoltato tu prima, studiato il testo. Ma tanto lavoro, non ho tempo. Ma perché Dio ti ha dato figli? È malvagio dire non ho tempo. Non meriti figli. Non meriti figli. Devi prendere il tempo. Film, qualunque video che guardano, qualunque libro che leggono, tu non devi mai lasciare leggere un libro a tuo figlio che non hai letto tu prima. Ma non ho tempo! Chiede a Dio di far morire tuo figlio, così non accumulerai colpa. Tu devi prendere il tempo. Tu devi prendere il tempo, perché vi dico una cosa, io ho letto migliaia di libri nella mia vita, mi hanno influenzato tantissimo. I libri vuol dire che tu passi ore e ore e ore con quell'autore e lui parla a te. E se non è credente, quello che passa, trasmette, sono i suoi valori. E non devi mai lasciare il tuo figlio leggere un libro che non hai letto prima. E voglio aiutarvi a sapere come leggere un libro di 200 pagine in 15 minuti. Ok? È possibile. È possibile. Prendo un libro. Sapete che prendo un libro qui. Ok, c'è un libro, ok, che non ho mai letto. Ok. Cosa faccio con un... faccio io per me stesso questo costantemente. Ok. Libro. Dentro la copertina una piccola spiegazione. Leggo. In fondo qui ci sono le raccomandazioni di altri. Leggo. Poi, chi è l'autore? Leggo. Vado all'indice e leggo. Introduzione, lo scopo di questo libro, prima di tutto, leggo quello. Dopo che ho letto quello che l'autore dice è lo scopo del libro, quello che vuole fare, adesso studio l'indice per capire come lui dice che svilupperà questo scopo. Poi prendo, inizio primo prefazione, no? Scopo del libro, quello leggo. Poi inizio con il primo capitolo, avendo già visto indice tutti i nomi dei capitoli, leggo prima pagina o due, vado all'ultima pagina del primo capitolo e leggo come conclude questo argomento. Ogni capitolo è un argomento a stante, separato. Poi guardo due o tre altri capitoli, faccio la stessa cosa. Prima pagina o due del capitolo, l'ultima pagina del capitolo, come sviluppa il suo argomento, come scrive, come parla. Poi leggo gli ultimi 3-4 pagine del libro, dove lui conclude quello che sta dicendo. Perciò vi ho fatto capire questo, questo, questo. E tu dici dove ha portato il lettore. Se è un romanzo, una storia di avventura per ragazzi, leggo l'inizio, leggo come inizia, leggo qualche pagina e mezzo per capire come parla, come sviluppa l'argomento, che valori trasmette, e poi magari in un libro così leggo un capitolo intero in mezzo per capire come che scrive e poi leggo la fine. Allora a quel punto un libro, questo libro qui è quante pagine è? 150 pagine, in 15 minuti capisco benissimo questo libro. Capisco benissimo questo libro e posso dire sì, questo è un libro che mi sento di lasciare in mano a leggere. Quanti libri ho letto così? Perché non do mai un libro senza leggere prima? Perché sono responsabile davanti a Dio e non lo metto con un estraneo che io non conosco e non conosco, io non, no. Io devo rispondere a Dio e dire, sì, tu puoi passare 10 ore con quell'uomo. Ma chi è quell'uomo? Chi è quell'uomo? Io voglio capire chi è quell'uomo. Perché lui sta parlando, passando ore e ore con quell'autore. Chi è quell'autore? E anche se è un libro cosiddetto cristiano, ormai purtroppo non vuol dire niente. E anche lì voglio capire, ma cristiano... Che tipo di cristiano? Cosa scrive? Perché io devo rispondere per la cura che ho dato ai miei figli. Lasceresti tuo figlio andare in piazza a passare tempo con un uomo che tu non conosci? No, spero di no. Ma dare un libro a lui e non aver controllato bene cos'è è la stessa cosa, se non peggio. Quindi voglio suggerire a noi di capire l'importanza di compagnia nostro e di proteggere i nostri figli che non hanno ancora discernimento per riconoscere brutta compagnia. Magari una cosa grave, ma un uomo che scrive bene, subdolo, musica che è cristiana ma non solida, e ce n'è, loro hanno discernimento di riconoscere? Assolutamente no. E anche noi, cosa leggiamo? Che libri, che articoli, che musica ascoltiamo. Quindi, chiudendo, voglio pregare che possiamo crescere nel confessare i nostri peccati. Se riconosco, voglio confessare. Se io ho l'abitudine che negli anni sono venuto tante volte con muso, io voglio confessare questo. Se ho chiacchierato durante il culto, voglio confessare questo, voglio confessare i miei peccati. Se io voglio confessare i miei peccati, perché voglio che gli altri pregano per me, voglio incoraggiarvi a condividere cose, in modo che io, in questo esempio qui, posso sapere meglio come curare. Perché se non capisco l'andazzo, io indovino la condizione. Ma se so guidare, curare e pregare. Voglio pregare che possiamo amare di più. A volte è proprio una mancanza di amore, hai detto bene prima. A volte perché crediamo di non aver tempo, quando dobbiamo imparare più a riscattare il tempo. E ho dato alcuni modi di fare quello. E poi voglio stare molto in guardia della nostra compagnia, per noi, ma anche per i nostri figli. È un'immensa responsabilità di proteggere i figli da compagnia sbagliata. E non dobbiamo dire, ma non ho tempo! Scusami, io devo trovare il tempo. Io devo trovare il tempo. Parliamo indietro 100 anni. Lasciare il tuo ragazzo di andare in paese e parlare con chiunque che tu non conosci è saggio? Lasciare un figlio di 11, 12, 13 anni andare in paese, tu abiti in un paesino questo 100 anni fa, lasciarlo andare con chi parlava con tizio, è giusto fare questo? È saggio fare questo? O tu, ma chi è questo tizio? No, scusami, tu. No, non ti lasciamo andare in paese e parlare con chiunque. Vogliamo conoscere le persone con cui passi ore. Giusto? Prego che... Vedete che quello sarebbe importante? O no? Cioè, scusa, qualche risposta. Certo. Vedete che quello è importante? Vedete che quello è importante? Ma è importante anche se si parla di testi di un canto, che loro ascoltano ripetutamente, un video... Un libro, un articolo, sono sempre persone che stanno parlando al loro cuore. E prego che possiamo capire che Satana va in giro come il leone ruggente, vedendo in questo caso chi può influenzare. E tocca a noi di sacrificare per proteggere i nostri figli. Giusto? E a volte è un sacrificio. Io ritengo che ne valgono la pena. Posso avere un amen? Siamo d'accordo che ne valgono la pena? Nei pochi anni ho scritto oggi a una signora e non la conosco personalmente, ma abbiamo avuto contatto. Non è credente e ha 2 figlie, 8-15 anni. E ho detto, hai poco tempo ancora di influenzare loro? Anche la piccola, non è così piccola. E non so se abbia afferrato, non è credente, ma i figli valgono la pena. Alcuni condivisioni dal cuore, prego che Dio possa continuare a crescerci e crede che lo sta facendo. Padre, voglio ringraziarti che tu non ci lasci, non ci abbandoni, ci stai crescendo. E una parte fondamentale di crescere, come qualcuno ha detto all'inizio, è di diventare più come Cristo, che vuol dire riconoscere, confessare i peccati. E questo è la chiave per veramente diventare più come Cristo. Grazie, grazie che ci stai crescendo, ci stai mostrando campi in cui possiamo crescere, Padre. Questa è un'immensa grazia e ti prego che possiamo accogliere tutto quello che ci stai dando per la tua gloria e per il nostro vero bene. Grazie per il dono dei figli. E ti prego che possiamo impegnarci con tutto cuore a crescerli nella luce. È un sacrificio costosissimo, ma ne vale la pena. Grazie per questo privilegio di essere spesi per qualcosa di così grande impegno. Ti prego questo nel nome del nostro grande Signore, che si è speso completamente per salvarci. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.